Buongiorno e benvenuti, sono contento di vedervi e grazie a Dio che possiamo continuare ancora oggi a capire chi è il Signore, chi è il Signore nella nostra vita, chi è il Signore nella nostra vita di preghiera. Lo stiamo facendo attraverso l'esempio del profeta Abacuc. Domenica scorsa abbiamo visto come questo profeta stava vivendo un periodo di grande angoscia. Per tanto tempo aveva pregato Dio, vi ricordate, per liberare Israele dall'immoralità, dall'idolatria. Lui è vissuto al tempo del regno di Giuda, quando ormai era vicina la conquista da parte dei babilonesi, la deportazione. E Giuda stava vivendo lontano da Dio. Nella storia del regno di Giuda si erano avvicendati diversi re, alcuni buoni che seguivano Dio, ma molti malvagi che seguivano invece gli idoli dei popoli vicini. E così l'idolatria, l'immoralità, la mancanza di verità aveva contaminato il popolo di Israele. E questo profeta dice: Dio, ma perché? Io ti invoco da tanto, chiedo che tu possa riportare Israele vicino a te, perché non lo stai facendo? E poi quando Dio gli risponde in un modo che lui non si aspetta. Mentre Abacuc si aspettava una tiratina di orecchie da parte di Dio per riportare Israele a sé e purificarlo dall'idolatria, Dio gli risponde e gli dice: guarda che il popolo di Israele sarà conquistato e sarete deportati. E sarà conquistato da una nazione più crudele, più idolatra e più malvagia di quello che siete oggi voi. E quindi abbiamo in questo libro di Abacuc tutta la confusione di un uomo di Dio, come questo profeta, che cerca di capire come sta agendo il Signore. E la volta scorsa abbiamo visto che delle verità importanti su come agisce Dio. Forse il problema tuo e anche il mio è che pensiamo che Dio deve agire secondo i nostri modi di vedere le cose. E così lo inscatoliamo in diverse scatole, in diversi pacchetti preconfezionati. E pensiamo che agisca sempre come noi ci aspettiamo. Invece nella Bibbia, attraverso anche il profeta Abacuc, stiamo vedendo che spesso Dio agisce in un modo misterioso, perché agisce al di fuori del nostro tempo, al di fuori del nostro spazio, al di fuori della creazione. E quando poi Dio rivela la sua azione, c'è un'altra cosa che è difficile. È difficile accettare quello che sta dicendo, che farà. Per Abacuc era difficile accettare che Israele sarebbe stato conquistato da una nazione così crudele. E quando Abacuc dice: ma Signore, ma questo, ma è giusto? Dio gli risponde: non preoccuparti. Tutto il capitolo 2 gli dice: perché anche i babilonesi saranno giudicati. Perché nulla sfugge al sovrano piano di Dio e al suo giudizio sul peccato e sul male. Nulla sfugge. E infatti la terza cosa che Abacuc impara è che Dio, quando agisce così, è sempre mosso dalla sua santità, perché Dio è perfettamente giusto, ma è anche perfettamente misericordioso e amorevole. E allora Dio aveva un piano per Israele, un piano che ancora oggi non è venuto meno, un piano che è passato per il Messia Gesù, che è nato da Israele. È un piano che ancora deve avverarsi quando Gesù tornerà a regnare e chiamerà a sé questo popolo che si convertirà a lui. Qual era la lezione che Abacuc doveva imparare? Vi ricordate, capitolo 2, versetto 4 del libro di Abacuc? Che il giusto vivrà per fede. Ed è una lezione che devono imparare tutti i credenti, di ogni epoca. Questo versetto è ripetuto tre volte, è citato tre volte nel Nuovo Testamento. Il giusto vivrà per fede. E questo vuol dire due cose importanti per me e per te questa mattina. La prima è che tu non puoi essere giusto davanti a Dio se non attraverso la fede. Lo dice Paolo in Romani. Lo cita molto chiaramente proprio riguardo alla giustificazione. Perché noi come peccatori, nella nostra carne, non siamo giusti. Sapete come potremmo essere giusti? Se rispettiamo tutti i comandamenti. Ma non lo siamo. La legge di Dio ci rivela la nostra ingiustizia, la nostra natura peccaminosa. E allora come facciamo davanti a un Dio tre volte santo ad accedere alla sua presenza? Possiamo essere resi giusti, giustificati. E questa è una grazia di Dio. Non possiamo meritarlo, perché se facciamo un'azione buona ne facciamo 10 sbagliate. E l'inganno più grande che viviamo noi in un mondo cattolico è pensare che possiamo meritare la salvezza e l'essere giusti davanti a Dio. Cristo è venuto nel mondo per salvare ciò che era perduto. E siamo noi, è l'umanità che è perduta. E la seconda cosa è che una volta che tu hai creduto e sei reso giusto attraverso la fede in Cristo, allora continuerai a vivere ogni giorno della tua vita, fin quando non andrai in cielo, continuerai a vivere per fede. Il giusto vivrà per fede. E quando è che dovrai vivere per fede? Quando le cose vanno male, vivrai per fede. Così come quando le cose vanno bene, vivrai per fede. Questo lo ha capito anche il profeta Abacuc dopo questa discussione che ha avuto con il Signore. E così al capitolo 1 iniziava dicendo: ma fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Pieno di dubbi, pieno di incertezze, confuso. Ma poi al capitolo 3, ed è quello che vediamo insieme questa mattina, al capitolo 3 fa una preghiera che è anche un testo poetico per un canto. Lo leggiamo al versetto 1 del capitolo 3, preghiera del profeta Abacuc sul tono delle lamentazioni. Una preghiera che non è soltanto una preghiera istintiva, ma proprio una poesia pensata e scritta. Ed è un esempio incredibile di preghiera per noi stamattina. E cosa ci dice questa preghiera di Abacuc? Che è fatta da un uomo che stava vivendo nel dolore, nella sofferenza, nella confusione e che ha capito questa lezione importante, che il giusto vivrà per fede. Ci dice che Dio è degno di lode sempre. Sempre. Che la tua vita sia piena di bontà, di benedizioni, di felicità e di serenità, o che la tua vita sia piena di sofferenza, o di dolore, o di prove, o di malattie. Non cambia. Non cambia la realtà che Dio è degno di lode. Questa è la conclusione a cui arriva Abacuc dopo la sua discussione, la sua profezia con il Signore. E come è fatta questa preghiera? Ho preparato anche oggi una slide, possiamo seguire insieme. Abacuc capitolo 3, Dio è degno di lode sempre. È una preghiera un po' che ricalca diversi esempi di preghiera che troviamo nella Bibbia. C'è una richiesta, al versetto 2, c'è il ricordo, che è la parte più importante della preghiera. Il ricordo di chi è Dio e di cosa ha fatto Dio per il popolo di Israele e per il credente Abacuc. Una confessione, versetti 16 e 17, e l'adorazione finale, versetti 18 e 19. Allora, vogliamo vederli insieme, e vedendoli insieme cercheremo anche di farne delle applicazioni per noi oggi. Capitolo 3, avete aperto tutti le vostre Bibbie, al libro di Abacuc, o l'avete presa la Bibbia sul cellulare. Versetto 1, preghiera del profeta Abacuc sul tono delle lamentazioni. Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. L'ha capito Abacuc. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Questa è la sua richiesta. Nel corso degli anni falla conoscere l'opera tua. E poi guardate, nell'ira, nel giudizio che stai per esercitare, ricordati di aver pietà. Questa è la sua richiesta. Ed è incredibile una cosa, che il Signore gli ha spiegato molto bene quello che stava per fare. Non era una cosa facile da accettare. Adesso il Signore manderà una nazione crudele a giudicare il popolo di Israele. Non è facile. Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono spaventato. Signore, io capisco la tua giusta condanna del peccato e aspetto con timore questo giudizio. E notiamo che Abacuc non chiede liberazione. No, Signore, aspetta un po' prima di fare questo giudizio. Oppure, ma Signore, ma non puoi risparmiare me e quelli fedeli in Israele? Non chiede nulla di tutto questo. Non chiede nemmeno una soluzione facile. Forse posso scappare, posso evitare di affrontare questo periodo così tremendo di conquista da parte dei babilonesi. Non prega che Gerusalemme sia scampata dalla conquista. Non prega per nessuna di queste cose. Che cosa dice? In sintesi, in altre parole, dice: Dio realizza la tua opera. Perché? Perché ho capito che tu sei Dio e hai tutto il diritto di fare ciò che vuoi fare. E ciò che fai so che non sarà sbagliato, anche se io umanamente parlando ne soffrirò. Abacuc sapeva come pregare. Sapeva per cosa pregare. L'Apostolo Paolo in Romani 8,26 dice che spesso noi non sappiamo come pregare. E sapete perché? Perché abbiamo timore a dire a Dio: Dio, fai la tua opera, qualsiasi essa sia. Ne abbiamo timore, perché pensiamo più a noi stessi. Io penso più a me stesso. E quindi arriva alla conclusione che Dio dovrebbe fare quello che io vorrei. Sono l'unico? Invece Abacuc dice: no, Signore, fai quello che tu vuoi fare, quello che hai deciso di fare, perché so che non è sbagliato. E vuole soltanto che Dio mostri la sua gloria, la sua giustizia, che intervenga, anche se l'intervento sarà così duro, ma vuole che Dio mostri il suo carattere. E guardate, lo sa che Dio odia il peccato, lo sa che Dio dovrà giudicare, infatti dice, nella tua ira, ma cos'altro conosce di Dio? La misericordia. Infatti dice: so qual è il tuo carattere santo, ma so anche che tu sei misericordioso, perciò nella tua ira ricordati di aver pietà. E io penso che se noi oggi arriviamo a chiedere a Dio queste cose, vuol dire davvero che siamo dei credenti maturi. Non mi importa, Signore, quello che mi sta accadendo nella vita e le circostanze che sto vivendo, l'importante è che tu sia glorificato attraverso la mia vita e l'opera che tu vuoi fare. E so che nella tua santità, nella tua perfezione, nella tua gloria, so che posso contare sulla tua misericordia, sul tuo amore, sulla tua presenza, sulla tua provvidenza. E Dio accompagna sempre il suo giudizio con la sua misericordia. Lo ha fatto anche in Gesù Cristo. Proprio sulla croce è l'esempio più alto di come Dio ha accompagnato il suo giudizio con la sua misericordia. Perché mentre puniva il figlio a causa delle nostre iniquità, stava permettendo all'umanità di essere salvata. E Dio ascoltò questa preghiera di Abacuc, perché Israele non fu distrutto del tutto, perché ci fu un residuo che rimase fedele a Dio, perché Dio portò avanti questo residuo, perché Dio permise a Israele di tornare dopo parecchi anni, parecchi secoli, di tornare e ricostruire prima il Tempio, poi le mura. Israele che ancora oggi, dopo più di 2500 anni, non ha perso la sua identità culturale, non ha perso la sua lingua, non ha perso l'Antico Testamento. Quale popolo oggi è così? Nessuno. Non c'è nessun popolo di allora che oggi continua a conservare la sua identità e che sia ancora un popolo. Solo Israele. Incredibile. Il problema, penso che invece molti di noi che si trovano a guardare la situazione che vivono o il problema che vivono, non si fermano a cercare di capire perché Dio sta permettendo questo. O perché sta permettendo a Satana di compiere questo. Quando sono nella sofferenza e nella prova, forse il mio atteggiamento, il primo atteggiamento è quello di prendermela con Dio, o di prendermela con me stesso, o di prendermela con gli altri. Ma posso invece, se sono un credente, fare un passo indietro e non reagire così e dire: ma chi è il mio Dio? Io conosco il mio Dio. So che tipo di padre ho. E forse quindi c'è qualcosa in me che Dio vuole correggere? C'è qualcosa nel mio cuore che mi sta facendo avere un atteggiamento sbagliato? O c'è qualcosa nella mia fede che Dio vuole purificare e fortificare? O c'è qualcuno che Dio vuole raggiungere attraverso di me in questa prova? La Bibbia lo dice spesso. Proprio a chi è figlio di Dio, quando Dio corregge, lo fa per il bene. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Lo dice sia in Deuteronomio 8,5, sia viene recitato nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 6. Allora forse non riesci a darti una risposta perché sei confuso come era Abacuc, in mezzo alla prova e in mezzo alla sofferenza. Ma Dio ti sta correggendo, o Dio ti sta fortificando, o Dio ti sta usando per portare avanti il suo piano. E allora dovrei imparare, dovremmo imparare, tu e io siamo nella stessa barca, che Dio è degno di essere lodato sempre e comunque. Perché il giusto vive e vivrà per fede. E questa era la prima richiesta, il primo elemento della sua preghiera, la richiesta. E adesso cosa inizia a fare Abacuc? Beh, inizia a dire chi è veramente Dio. Inizia a ricordare. Questo è il secondo elemento della sua preghiera, il ricordo. Ed è una parte importante, sia nella preghiera di Abacuc, sia nelle nostre preghiere. In effetti Abacuc inizia a ricordare quello che era stato Dio per il popolo di Israele. Quante volte lo aveva difeso? Quante volte lo aveva sostenuto? Quante volte lo aveva aiutato a conquistare popoli nemici, città fortificate? E così inizia Abacuc a ricordare, vedete, al versetto 3. Lo leggo fino al versetto 15, è la parte più importante del capitolo, è la parte più importante di questa preghiera, il ricordo di chi è Dio. Dio viene da Teman, il Santo viene dal monte Paran, la sua gloria copre i cieli, la terra è piena della sua lode, il suo splendore è pari alla luce, dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza. Davanti a lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi, egli si ferma e scuote la terra. Guarda e fa tremare le nazioni, i monti eterni si frantumano, le colline secolari si abbassano. Le sue vie sono quelle di un tempo. Vedo le tende di Etiopia sotto il dolore, i padiglioni del paese di Madian sono sconvolti. O Signore, ti adiri forse contro i fiumi? È forse contro i fiumi che si accende la tua ira? o è contro il mare che va il tuo sdegno, mentre tu avanzi sui tuoi cavalli e sui tuoi carri vittoriosi? Ovviamente sono domande retoriche queste, per dire che il Signore ha sempre giudicato le persone, le nazioni, non la creazione in sé. Hai estratto il tuo arco, le frecce lanciate dalla tua parola sono esecrazioni. Tu fendi la terra in tanti letti dei fiumi, i monti ti vedono e tremano, si riversano torrenti d'acqua, l'abisso fa udire la sua voce. Il sole alza in alto le mani, la luna si ferma nella sua dimora, alla luce delle tue saette che partono a lampeggiare, della tua lancia che brilla. È molto poetico, come vedete. Tu percorri la terra con furore, tu schiacci le nazioni nella tua ira. Tu esci per salvare il tuo popolo, per liberare il tuo unto. Tu abbatti la cima della casa dell'empio e la demolisci fino alle fondamenta. Tu trafiggi con le loro stesse frecce la testa dei suoi capi, che vengono come un uragano per disperdermi, gridando di gioia, come se già divorassero l'infelice nei loro nascondigli. Con i tuoi cavalli tu calpesti il mare, le grandi acque spumeggianti. Il nostro sforzo è quello che non siamo israeliti vissuti al tempo di Mosè. E allora molte delle cose scritte qua sopra non ci sono familiari, ma sono tutti eventi che Abacuc ricorda e sono interventi di Dio nella storia di Israele. Vedete, all'inizio Dio viene da Teman, il santo viene dal monte Paran. In realtà Paran è la terra di Paran o il deserto di Paran, dov'è il monte Sinai. Quindi dire il monte di Paran o dire il monte Sinai sono la stessa cosa. E la prima cosa che ricorda è che Dio è un Dio che è intervenuto per farsi conoscere e ha dato la sua legge a Israele. E nessun'altra nazione aveva questo Dio. Quando Mosè andò sul monte Sinai e poi scese, aveva il volto luminoso dallo splendore di Dio, al punto che doveva mettere un velo davanti alla faccia. E infatti qua dice al versetto 4, il suo splendore è pari alla luce. Dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza. E Abacuc si sta gloriando di quale Dio ha. È bello quando uscite fuori e trovate un bel sole luminoso e vi scalda. Pensate quanto è bello Dio, che è paragonato a un sole, e alla sua gloria che non riusciamo nemmeno a immaginare, che nessun uomo può vedere per quanto è accecante. E poi continua nei versetti 5 a 8, si ricorda di quello che Dio ha fatto per Israele quando l'ha fatto uscire dall'Egitto. Parla di peste, forse sta parlando in termini generali delle piaghe in Egitto. Sta parlando del fatto che ha fatto tremare le nazioni, i popoli di allora, dagli egiziani che erano il popolo più potente, a tutti i popoli che Israele ha iniziato a conquistare nella terra promessa. Infatti Abacuc dice: oh Signore, ma quando tu sei intervenuto per giudicare questi popoli idolatri. È vero, mica ti sei adirato contro il fiume Nilo, mica ti sei adirato contro il mare che hai separato, non è che ce l'avevi con il mare o ce l'avevi con il fiume. Contro chi ce l'avevi? Ce l'avevi contro le nazioni che erano idolatre, piene di persone che erano lontane da te, che peccavano e che stavano facendo del male al tuo popolo. Versetto 9, raffigura Dio come un arciere, dice: hai estratto il tuo arco. Versetto 10, i monti ti vedono e tremano. Si riversano torrenti d'acqua, l'abisso fa udire la sua voce. Siccome è molto poetico e anche, come quasi tutte le poesie, un po' ermetico, non si capisce bene, quando saremo in cielo glielo chiederemo, Ma Abacuc, forse il versetto 10 parlavi del diluvio? Forse. Cosa stava facendo Dio nel diluvio? Stava esercitando il suo giudizio contro il peccato. Guardava il mondo e diceva: qui non c'è nessun giusto. E ha fatto grazia a una famiglia, perché non voleva porre fine all'umanità. E poi nei versetti 10, la seconda parte, quando dice: il sole alza in alto le mani, e poi l'11, la luna si ferma nella sua dimora. Forse qui stai ricordando quello che Dio ha fatto al tempo di Giosuè. Quando Giosuè, il sostituto di Mosè nel guidare il popolo alla conquista della terra promessa, inizia a conquistare gli Amorei. E c'erano diversi re degli Amorei. Ogni re aveva la sua città. E tutti si alleano tra di loro, 5 re, per muovere guerra agli Israeliti. Giosuè capitolo 10 ci racconta questo. Allora Giosuè parlò al Signore, perché aveva bisogno di Dio per muovere guerra a questi popoli. E il Signore intervenne. Il Signore iniziò a fargli conquistare questi popoli. E mentre li conquistava, cosa fece Giosuè? Pregò, Giosuè 10, versetto 12, e disse in presenza di Israele: sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Aialon. Erano i posti dove stava avvenendo questa guerra. Il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai, né prima né dopo, c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. E allora, se tu fossi uno scienziato, diresti: ma com'è possibile? E com'è possibile? È possibile che Dio ha fermato la rotazione della Terra? E che cosa glielo impedisce? Ci sono modelli matematici che cercano di far capire come una cometa, se passa nel campo gravitazionale dell'orbita terrestre, può rallentare l'orbitazione della Terra e farla fermare. Ma non ci interessa, perché Dio è Dio. Ha creato dal nulla e sostiene la creazione. Poi nei versetti da 12 a 14 Abacuc elenca in un certo senso anche molti modi in cui Dio ha sconfitto i suoi nemici. Non specifica più troppo i posti, però gli dice: tu, Signore, percorri la terra con furore e schiacci le nazioni nella tua ira. Tu esci per salvare il tuo popolo. Proprio mentre ci arrivano addosso come un uragano, dice, tu intervieni e li trafiggi. Poi l'ultima immagine, molto poetica: con i tuoi cavalli tu, Signore, che fai? Calpesti il mare. E quanto sono grossi questi cavalli? Ma ci rendiamo conto di quale immagine dovremmo avere di Dio? Come per dire, in un modo molto poetico, nulla può fermare Dio dal suo giudizio, ma anche dalla sua opera. E Abacuc era spaventato, ma lo stava capendo. E questa è la chiave anche per noi oggi, per imparare a lodare il Signore, sempre e comunque. È la parte più importante di questa preghiera. Iniziamo a ricordare chi è Dio. Cominciamo a ricordare la sua fedeltà. Cominciamo a ricordare quando ci ha salvato, a quello che ha fatto mandando Cristo Gesù sulla croce per noi. Io penso che abbiamo come cristiani molte cose buone da ricordare su Dio. Hai mai detto all'inizio della tua preghiera: Dio, ti ringrazio per aver mandato Gesù a morire per me? Questo è l'inizio della preghiera, perché ti metti nella relazione giusta di figlio verso il Padre, riconoscendo la grazia di Dio nella tua vita. Quando lo fai, stai ricordando quanto è buono Dio. Prima ancora di fare richieste, prima ancora di pensare alle circostanze che stai vivendo, stai dicendo: Dio, ti ringrazio per come sei. E ti ringrazio perché non mi tratti secondo i miei peccati, perché fai grazia. Certamente siamo umani, certamente nelle difficoltà siamo spaventati. Certamente anche ricordando la fedeltà di Dio che ci incoraggia, ci rendiamo ancora conto di quanto siamo deboli. E infatti anche per Abacuc era così. Guardate nei versetti 16 e 17. Nonostante lui abbia ricordato tutte queste cose di Dio, e quindi nel suo cuore e nella sua mente adesso c'è l'idea che Dio ha salvato Israele nel futuro, continuerà a proteggerlo, a portare avanti il suo piano per Israele, nonostante questo che cosa dice? Ho udito, versetto 16, e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo a ogni passo e aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Questa è una parte così umana di ogni preghiera. In altre parole, possiamo dire a Dio: Signore, io sono spaventato, confesso la mia debolezza, non vorrei essere così, ma lo sono. E confessiamo le nostre debolezze. Non c'è nessun problema, Dio ci capisce. E se confessiamo le nostre debolezze non vuol dire che non lo amiamo. Questo è quello che possiamo fare oggi noi, quando siamo nelle difficoltà. Possiamo dire: Dio, mi fido di te, Dio, ti amo, Dio, credo in te, io so che sei giusto, santo, fedele, io so tutto questo, ma sono spaventato e non so come affrontare la mia vita. E ringraziamo Dio che ha permesso questo, cioè che in noi ci fossero due realtà. Chiamiamole due nature, chiamiamole due uomini o due donne. Una spirituale, che abbiamo ricevuto quando abbiamo creduto a Cristo, ed è lo Spirito Santo. E una carnale, che ancora non è stata redenta, che ancora ci portiamo dietro. È la natura del peccato. Perché lo ringraziamo? Perché sappiamo che per quanto noi siamo deboli e per quanto noi siamo carnali, la nostra relazione con Dio si basa sullo Spirito Santo. Sono due cose che non vanno proprio d'accordo. Coesistono dentro di noi, ma non vanno d'accordo. Quello che vuol fare la carne non lo vuole fare lo Spirito, e viceversa. Eppure Gesù anche, i suoi discepoli, l'ultima sera che fu tradito, quando era nel giardino di Getsemani, gli disse: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, è lì, ma la carne è debole. E capiamo che possiamo ringraziare anche Dio per questa distinzione che ha fatto. Perché? Perché non mettiamo in dubbio la nostra salvezza anche quando siamo deboli. Ho sentito credenti dire: ma io non sono quello che dovrei essere, ma forse non sono salvato. Ma forse Dio non mi accetta così come sono. La mia relazione con Dio non è quella che dovrebbe essere. Perché ho tutti questi problemi, perché ho tutte queste prove, perché ho queste malattie, perché non so come affrontarli. Ma lo spirito e la carne sono realtà così diverse che non possono andare d'accordo. Non lasciare che le tue circostanze rovinino e corrompano la tua gioia della salvezza. Possiamo anche illustrarlo con la vita dell'apostolo Paolo. Paolo nelle sue lettere diceva spesso che cosa? Rallegratevi nel Signore. Eppure poi quando leggiamo le lettere spesso cosa scriveva? Che era afflitto, che era preoccupato, che era in ansia, che era pieno di dolori. E allora ci domandiamo, Paolo, ma come fai a dire rallegratevi se sei preoccupato? Gioite se stai soffrendo. Come possiamo spiegare questo contrasto? È tutto lì. Paolo soffriva nella sua carne, ma gioiva nel suo spirito. E sono due cose che non possono andare insieme, anche se coesistono. Aveva circostanze difficili da sopportare, ma tali circostanze terrene non hanno mai intaccato la sua relazione con Dio. Anzi, sapeva che Dio agiva attraverso queste per renderlo un uomo più santo. Anche Abacuc era un profeta di Dio, ma era confuso dall'infedeltà del suo popolo, dall'imminente giudizio di Dio, ma non era affatto confuso di chi era Dio, di cosa era stato Dio per Israele, di quello che avrebbe ancora potuto fare per Israele. Non pensare che Abacuc non avesse molto da perdere. Avete letto cosa ha scritto? Sapeva che di lì a poco i nemici li avrebbero conquistato e avrebbe forse visto morire i suoi familiari, la sua terra distrutta, i suoi amici dispersi, il suo popolo annientato, schiavo di un'altra nazione. E nel migliore dei casi lui rischiava di essere portato in esilio in Babilonia, nel migliore dei casi. Al versetto 17 aggiunge, infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli olivi e non ci saranno più buoi nelle stalle. Allora Abacuc ha confessato la sua debolezza, ma poi come ha completato, come ha concluso la sua preghiera? Con un bel ma. Nonostante tutto questo che succederà, e nonostante la mia paura, ma, versetto 18, io mi rallegrerò nel Signore. Esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. E così, nella quarta parte, Abacuc conclude con un'adorazione che viene dal suo cuore grato a Dio perché è il Dio della sua salvezza. E ovviamente non sta parlando soltanto di un Dio che ha sostenuto Israele sulla terra attraverso i secoli, sta parlando della salvezza eterna, di un Dio che fa misericordia, che perdona il peccato. E come ho detto l'altra volta, noi possiamo capire ancora meglio questo piano di salvezza, perché possiamo guardare indietro nella storia a Gesù. Mentre Abacuc ce l'aveva davanti, sarebbe successo dopo 600 anni, era stato solo profetizzato. Cristo era ancora un mistero per chi aveva l'Antico Testamento. E così possiamo fare anche noi stamattina. Possiamo dire, sì, io rimarrò qui a lodare Dio, qualunque cosa accada, in qualunque circostanza mi trovi, perché è il Dio della mia salvezza. E in Lui troverò la forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve. È bello che abbiamo queste due qualità in due soli versetti. Versetto 18, Dio è il mio Salvatore. Versetto 19, Dio è il mio Signore. Perciò forse i miei problemi non si risolveranno, ma so che posso fidarmi di Dio. Se veramente Lui è il mio Salvatore e il mio Signore, so che è un Dio pieno di misericordia, che agisce nella sua santità e che quello che fa lo fa perché è giusto. Perciò vogliamo concludere con questo pensiero. Forse le tue prove ti possono scuotere, forse le mie circostanze mi possono far sentire debole, ma la mia relazione con Dio, se è fondata su Cristo Gesù, rimane incrollabile, non potrà mai essere scossa. E allora impariamo anche noi a pregare come faceva questo profeta, a sapere che Dio è degno di lode sempre. Comunque, e che possiamo fidarci di Lui. Amen.